Squarecast presenta il podcast Sottosopra. Sottosopra è un piccolo viaggio podcast fatto insieme a ospiti sempre diversi. Personaggi famosi o comuni mortali si incontreranno nel nostro podcast per raccontare a cuore aperto i successi e gli errori che hanno aperto o chiuso le sliding doors della loro vita. Gianluca, Michela e Luca ti danno il benvenuto al loro tavolo, ovviamente sotto sopra.
Benvenuti a questa ennesima puntata del meraviglioso podcast di Sotto Sopra. Sì, siamo in vena natalizia, ma chissà quando sentirete questa puntatissima. Insieme a me, Luca.
Ciao.
E Gianluca.
Buonasera.
Ma siamo mica soli, mica ce la cantiamo e ce la suoniamo soltanto tra di noi. Abbiamo un ospite graditissimo che di origine piemontese, proprio vicino a Torino, laureato nel 2016, ha cominciato a lavorare anche specializzato nel 2016, ha cominciato a lavorare a Torino e poi è stato chiamato nella bellissima Genova e quindi vi presentiamo Andrea Bianco Baronetto. Ciao!
Ciao, piacere e grazie dell'invito.
ci mancherebbe. Ma chi è Andrea? Lo dico prima io. Andrea è un cardiochirurgo. Quindi è per me un'emozione grandissima poter parlare con un professionista di questo tenore. Mi fa veramente, veramente piacere. Ti faccio subito una domanda a bruciapelo, Andrea. Ne abbiamo parlato con delle tue colleghe, ma di un'altra specializzazione. Ma per te è più importante il cuore o il cervello?
Diciamo che il cuore è sicuramente molto importante per quanto riguarda l'aspetto sia chirurgico che per quanto riguarda anche l'aspetto del paziente, perché comunque quando si va a dire ad un paziente che deve essere operato al cuore non la prende molto bene. Molte patologie del cuore, quando iniziano a dare delle manifestazioni, fortunatamente il paziente sta ancora bene e quindi questa è una discriminante importante per il risultato post-operatorio. Nel post-operatorio le condizioni cliniche pre-intervento chirurgico, se sono buone, sono praticamente una garanzia di un decorso clinico favorevole. Mentre invece quando si arriva a dover operare dei pazienti le cui condizioni sono gravi anche per varie comorbidità, quindi magari pazienti che hanno tante patologie polmonari, renali, neurologiche, diciamo che il risultato chirurgico lo si porta a casa, però il post-operatorio può essere più difficile da affrontare per il paziente rispetto ad una persona che non ha grosse patologie. E quindi certo, il cervello sicuramente è importante, ma diciamo che dire un organo più importante dell'altro non si può dire. I colleghi neurochirurghi vedono dal loro punto di vista il cervello come l'organo da aggredire per trattare le patologie. Noi vediamo il cuore, i chirurghi toracici, i polmoni, i chirurghi generali, l'addome, gli ortopedici, le ossa, quindi ognuno ha la sua branca di specialità, però ogni organo va rapportato all'altro, anche perché ci possono essere delle complicanze durante gli interventi chirurgici che possono interessare gli altri organi, quindi sicuramente la medicina e la chirurgia è praticamente completamente multidisciplinare. C'è una, le varie branche si embricano tra di loro, tra consulenze, informazioni, che, e quindi uno poi impara un po' a gestire tutto l'insieme del, del paziente. La fortuna del cardiochirurgo è che, a parte operare il cuore, nel gestirlo poi nel post-operatorio deve imparare un po' di anestesia e rianimazione, deve imparare un po' di pneumologia, deve imparare un po' di infettivologia, cioè deve, diciamo, barcamenarsi tra possibili scenari e con l'esperienza e avendo vissuto tanti casi, uno si fa un proprio bagaglio culturale.
Beh, interessante, anche perché ogni tanto parlando con qualche medico, soprattutto molto specializzato, adesso senza fare dei nomi, tipo appunto i neurochirurghi, e ci dicono che, ad esempio, non so, si parlava di, in questo periodo, terapie intensive, e la cosa era chiaramente portata all'eccesso del tipo, ma io faccio il neurochirurgo, se mi dovessero mettere a gestire una terapia intensiva probabilmente morirebbe più gente che con gli anestesisti, perché non è il mio mestiere, magari, o con chi si occupa della terapia intensiva, diciamo.
Sì, questo è vero. La fortuna del cardiochirurgo, come dicevo, è che nel doversi trovare a gestire il post-operatorio, quando si va a toccare il cuore dal punto di vista chirurgico, si va a creare un'alterazione di tutto l'equilibrio cardiocircolatorio del paziente. E quindi, visto che il cuore è in stretto rapporto con i polmoni, capire anche dal punto di vista della ventilazione polmonare, dei motivi per cui un paziente abbia degli scambi respiratori non adeguati, capire perché dal punto di vista neurologico al risveglio dall'anestesia magari può avere un risveglio lento piuttosto che delle crisi generalizzate o parziali, cioè il cardiochirurgo da questo punto di vista, diciamo che diversamente da altre specialità dove si limitano a trattare la patologia di interesse e poi lasciano al collega anestesista, neurologo, come si può dire, magari a livello dell'addome gastroenterologo, pneumologo, quindi diciamo una branca più medica della gestione del paziente oltre alla chirurgia, il cardiochirurgo non lascia il paziente in seguito alla fine dell'intervento, lo segue fino a quando poi il paziente viene dimesso. Quindi questa è una grossa differenza rispetto ad altre branche. Non che naturalmente i colleghi di altre specialità chirurgiche si limitino a fare il compitino, però nella cardiochirurgia questo è più, si vive di più, si sente di più.
Certo, ma ci sono delle operazioni che tu dici, sono un cardiochirurgo, devo fare qualcosa? Esistono delle operazioni di routine di cardiochirurgia? Cioè che dici, ma questa operazione l'ho fatta, la posso fare a occhi chiusi. Adesso no, a occhi chiusi, mi raccomando, però.
Sì, capito. Allora, diciamo che le operazioni chirurgiche in linea di massima sono tutte standardizzate. Cioè quando si affronta un intervento chirurgico ci sono tutta una serie di passaggi che devono essere fatti in sequenza per poter arrivare a poter aggredire la patologia cardiaca, ma dipende molto dall'anatomia del paziente. Ad esempio, un intervento di bypass coronarico, cioè pazienti che hanno una malattia a livello delle coronarie, magari quando fanno gli accertamenti preoperatori si vede che le coronarie, che sono i vasi che decorrono sopra il cuore, sono quelli che permettono di nutrire il cuore e gli permettono di funzionare. Quando hanno delle ostruzioni possono venire quelli che si chiamano infarti, detto proprio in parole semplici.
Certo.
visivamente a livello preoperatorio alla coronarografia, che è l'esame che ti permette di studiare le coronarie, si mette del mezzo di contrasto nelle coronarie, si fa il filmino, si vede se ci sono dei restringimenti o meno. Se ci sono dei restringimenti si quantificano e se sono critici bisogna fare il bypass su questo vaso. Il bypass è una sutura di un tubicino che viene prelevato dal paziente sopra la coronaria oltre l'ostruzione, quindi si bypassa la lesione e tramite questo tubicino il sangue arriva e, nelle zone dove il cuore ne riceve poco. Tecnicamente è un gesto che è semplice come tecnica chirurgica, dipende molto dalla qualità del tessuto, perché ci possono essere delle coronarie che quando le si apre possono essere di un millimetro e mezzo, con delle pareti magari molto spesso calcifiche, e allora in questi casi addirittura l'ago della sutura non passa. E quindi il chirurgo deve avere l'esperienza e, tra virgolette, il sangue freddo di saper affrontare la complicanza. Oppure ci possono essere delle coronarie che magari sembrano più grandi di quello che sono, quindi si parte col planning preoperatorio di fare 4 bypass, si vede in sala operatoria che la coronaria ha un calibro troppo piccolo, e allora in questo caso è inutile fare il bypass perché la probabilità che si chiuda l'anastomosi, cioè la sutura, è molto alta. Quindi di per sé la tecnica chirurgica presa proprio come singolo gesto non è difficile. Logicamente ci deve essere una curva d'apprendimento, ci deve essere la testa della persona che fa il gesto, che deve fare attenzione a particolari cose rispetto ad altre, seguire determinati gesti, prendere una quantità adeguata di tessuto durante le suture, quindi né troppo poco né troppo tessuto, però molto fa la situazione che il chirurgo si trova davanti. Infatti, quando si inizia l'intervento, prima dell'intervento si fa un'analisi del caso, di tutti gli esami strumentali, si ipotizza un certo tipo di intervento, e poi quando si è sul campo operatorio capita di doverlo cambiare in corsa. E quindi
bisogna essere preparati a tutto, fondamentalmente.
Quello sì, anche perché possono esserci poi delle complicanze non legate strettamente al gesto chirurgico, ma magari proprio ai tessuti che sono calcifici, sono fragili, si possono rompere, e in quel caso è quella complicanza che il chirurgo deve saper gestire. E quello lo si acquisisce solo con l'esperienza e con l'aver visto tanti casi e magari aver aiutato tante volte dei chirurghi più anziani. Infatti, quando ci sono dei casi un po' particolari, tendenzialmente si cerca di essere presenti anche se non si è lavati in sala operatoria, o comunque alla fine dell'intervento c'è sempre una sorta di richiesta di informazioni su chi era lavato in sala operatoria, perché sono tutte esperienze che possono essere trasmesse agli altri e fanno parte poi del bagaglio culturale della persona.
Mm-hmm. Subentro io in questo caso qua, perché voglio chiederti una cosa un po' più forse emotiva che tecnica. Ma quando ti capita magari di operare giustamente una persona che in parte dipende anche dal risultato del tuo intervento, o comunque completamente dipende da quello, qual è la sensazione che provi nel riuscire a portare a termine diciamo l'intervento in modo positivo e comunque a regalargli qualche anno di vita in più?
Sì, diciamo che dipende poi dal tipo di chirurgo. Ci sono dei chirurghi che sono molto distaccati e che riescono a mantenere un sangue freddo maggiore, quindi nel caso anche di patologie complesse, complicanze o altro, riescono a rimanere più diciamo estranei al fatto di avere sotto le mani una persona. Altri chirurghi invece la vivono in maniera diversa, la vivono più sul personale, la vivono come il fatto di sì trattare la patologia, però sentono la responsabilità non solo del risultato, ma anche del appunto del paziente, del post-operatorio, quindi sono delle diverse visioni della chirurgia. Logicamente chi riesce ad essere più distaccato è quello che ne guadagna anche in salute, perché ci sono molti colleghi che tra virgolette la vivono male e sono costretti poi a prendere medicine perché gli viene la pressione alta, il bruciore di stomaco e tutte queste cose.
Però la prendono male davvero,
eh? Sì, sì. Però se sei una persona che comunque, a parte che tutti quelli che ho conosciuto non si sono mai limitati all'aspetto puramente chirurgico e invece sono sempre stati diretti verso un approccio prevalentemente legato al paziente, non solo alla patologia, cioè non entravano in sala dicendo boh vabbè se il paziente muore vabbè io il mio compito l'ho fatto. Però c'è chi la vive meglio e chi la vive peggio. Ho conosciuto diverse persone che non è che la vivessero tanto bene e poi dopo tanti anni magari tendevano a preferire di ridurre la loro attività chirurgica, dedicarsi magari di più al reparto piuttosto che all'ambulatorio, perché poteva essere che col passare del tempo sentissero troppo la pressione. Questo non vuol dire che fossero dei chirurghi non abili o comunque dei professionisti non in gamba, però ogni persona la vive in maniera diversa. È logico, avere un atteggiamento più distaccato ti permette di magari di gestire meglio certe situazioni anche di complicanze o d'urgenze, che è un po' più o emotivo, si lascia, tra virgolette, non dico prendere dal panico, perché non mi è mai capitato di vedere nessuno che dicesse oddio cosa faccio adesso, chiamate un medico, chiamate un cardiochirurgo. Non mi è mai capitato, perché comunque si opera sempre almeno in due e quindi c'è comunque uno scambio di consigli, di opinioni tra un chirurgo e l'altro che sono uno di fronte all'altro e quindi in qualche modo l'intervento viene fatto in maniera comunque sempre molto buona. Quello che c'è da dire della cardiochirurgia è che diversamente da altre branche chirurgiche ha una curva di apprendimento più lunga. Prima di diventare un primo operatore fatto e finito passano molti anni, perché questo in linea di massima in Italia, perché all'estero, da esperienze riferite da alcuni colleghi che sono stati fuori, c'è un atteggiamento diverso. In Italia invece si tende a far crescere poco i giovani, ma questo in tutte le cardiochirurgie. Tranne alcuni illuminati che magari hanno una visione un po' più aperta, però generalmente un cardiochirurgo primo operatore fatto e finito, fatto finito siamo già sui oltre 45 anni, inizia a fare degli interventi da primo operatore in maniera continuativa intorno ai 40 anni.
Capito. Vabbè, non poco effettivamente, bisogna, anche perché cavolo, ne devi avere di esperienza per fare queste cose, cioè il cuore di una persona tra le mani, quindi santa pace, deve passare da quasi tutti i ponti.
Non tutto proprio tra le mani, non è che lo prendi, cioè guarda che bello.
No, però... volte che si massaggia il cuore, certo, per farlo battere o ripartire magari, per cui insomma può capitare.
Certo, ma parlando invece tornando indietro diciamo un pochino negli anni,
Sì.
Com'è stata la tua prima volta in sala operatoria? Visto che io provengo da una famiglia dove ci sono un sacco di medici, infatti io faccio fotografo. E loro di tutto, c'è chi ha vomitato, chi è svenuto, chi... addirittura mio cugino gli ha preso la risata isterica in sala operatoria la prima volta, per cui...
Ah, dico... così.
Com'è stata la tua prima volta?
Allora, diciamo che il... ho iniziato ad approcciarmi alla cardiochirurgia al quarto anno di medicina. Mi ricordo che quando andai in sala operatoria avevo le idee, diciamo, abbastanza certe di voler fare il cardiochirurgo, che avevo sviluppato nei primi anni di medicina. E quando andai in sala operatoria mi ricordo che il mio professore disse che la cardiochirurgia, diversamente da altre specializzazioni chirurgiche, era particolare perché si aveva solamente una possibilità e bisognava coglierla in maniera corretta, e bisognava essere quindi veloci, precisi, e si aveva solo una possibilità. E questo era stimolante come idea, il fatto di, diciamo, di mettersi alla prova, di cercare di dare il massimo in quel singolo gesto che uno deve fare, perché nel caso in cui ci sia poi un problema, dover rifare il gesto chirurgico, l'intervento, diventa poi a rischio molto alto per il paziente. E allora in questo caso ricordo che mi colpì molto questo atteggiamento, e la vidi più come una sfida, anche personale, e mi piacque molto come cosa. Mi ricordo quando poi ho iniziato a frequentare in maniera continua, all'inizio del quinto anno, ho iniziato al quinto anno di medicina come interno in cardiochirurgia appunto a Torino, mi ricordo che guardavamo tanto gli interventi, poi ci lavavamo in sala operatoria come quarti operatori, cioè praticamente ai piedi del letto, dove non vedi niente ma sei lì che guardi un po' più vicino, ed è affascinante. Gli interventi di cardiochirurgia sono affascinanti, perché comunque quando poi vedi il torace aperto, il cuore che batte e il fatto che poi il cuore venga fermato per poter fare l'intervento chirurgico, e tramite una medicina e tramite un'altra medicina il cuore viene fatto ripartire, anzi viene fatto ripartire con il solo sangue, quindi quando il cuore viene perfuso riprende a battere da solo, ed è affascinante come cosa. Mi ricordo che c'erano dei colleghi, che quelli più giovani, deputati a prendere la vena alla gamba, che per i bypass, che per prendere la vena non vuol dire incanularla come per fare un prelievo, ma vuol dire incidere la gamba, aprire la gamba e staccare la vena grande safena, per fare poi il bypass utilizzandola come condotto. E mi ricordo che all'inizio guardavo e tipo dopo 2 mesi che ero lì, ero segnato in sala operatoria, perché all'epoca un giorno alla settimana gli specializzandi rimanevano fuori dalla sala operatoria per attività didattica, ricerca o altro, e gli studenti interni si lavavano in sala operatoria come terzi operatori, cioè il terzo operatore non è che faccia grandi cose, sono 2 mani in più che possono dare una mano, però il terzo operatore generalmente prende il condotto venoso dalla gamba. E mi ricordo che c'era questo cardiochirurgo anziano che mi disse: la sai prendere la vena? E io l'avevo vista diverse volte, non avevo mai fatto nulla, ho detto sì sì. Ho detto va bene, allora lavati. E allora mi sono lavato in sala, mi ricordo che ero ai piedi del paziente col bisturi in mano, la mano che tremava. Ho detto, allora sì, il punto è questo qui, devo tagliare qui. Allora ho fatto per incidere la gamba e non ho inciso neanche il telino trasparente, che è millimetrico, no, sulla gamba, tant'è che avevo... l'ansia del gesto che sto facendo, che non avevo mai fatto, però in alcuni casi bisogna lanciarsi. E mi ricordo che allora ho piano piano cercato di incidere la gamba, perché non avevo mai logicamente inciso, sì, avevo fatto dei prelievi e altro, però incidere una gamba non mi era mai capitato. E allora mi ricordo che quando poi dopo 5-6 volte che cercavo di tagliare, che non ho tagliato niente, sembrava di tagliare l'aria dalla paura che avevo a incidere la gamba, a un certo punto ho inciso un po' più forte e è iniziata a sanguinare. Allora ho messo la garza e ho detto: oddio, che succede? Ho detto: sanguina. Poi quando ho iniziato il chirurgo era arrivato e fa: allora Andrea, com'è la vena? Ha detto: è un po' piccolina. E lui mi fa: ah, vabbè, a posto siamo. Vabbè, allora poi quando la collega aveva finito di prendere, più anziana, aveva finito di prendere un altro condotto, è venuta, mi ha dato una mano. Io avevo fatto ben 2 centimetri di prelievo, quando il prelievo della vena all'incirca sono 20. In 40 minuti ben 2 centimetri di incisione. Allora, questo è stato il mio primo approccio alla chirurgia. Però obiettivamente... diciamo che bisogna guardare tanto, è un mestiere che si ruba con gli occhi, quindi bisogna guardare tanto, bisogna immaginare di ripetere l'intervento, cercare di capire perché il chirurgo ha fatto una cosa in un modo e non in un'altra, perché se si fa un intervento in un certo modo, si passano dei punti, dei punti di sutura in alcune zone e non in altre, perché quindi è sempre una serie di interrogativi che ti portano poi a crescere. Quando devi poi affrontare l'intervento, lo sai fare perché l'hai visto tante volte, lo hai studiato, te lo sei ripetuto nella testa, e l'aiuto che hai davanti, che è generalmente un chirurgo anziano, controlla solamente che tu faccia le cose nel modo giusto. Quindi certo, indicativamente questa è la... la cardiochirurgia, ecco.
Certo, una passeggiata, insomma.
È una passeggiata di salute,
guarda. No, invece oddio, volevo chiederti questo. Non so bene come funziona, poniamo che sia così. Voi avete comunque una tabella, una lavagna, un qualcosa dove ci sono scritti gli interventi, e immagino che ci sia scritto chi li fa, il primo, il secondo, il terzo chirurgo e così via. Ti è mai capitato di arrivare davanti a questa ipotetica lavagna, se esiste, e dire: porco mondo, mi hanno messo insieme a quello lì?
Sì. Sì, sì. Durante la specializzazione. No, perché come dicevo all'inizio, ci sono delle persone che vivono l'intervento più o meno bene, e quindi quando ti trovi a dover aiutare delle persone così emotive, che diciamo quando succede qualcosa iniziano a dire parolacce, battere il piede per terra, lanciare i ferri, allora lì diventa pesante. Ecco, diciamo che quando ero studente alcune sale operatorie, le prime sale operatorie, quando finiva l'intervento mi slavavo, uscivo dalla sala operatoria, dicevo: ma che cosa è successo oggi? Cioè, ti fischiavano le orecchie a furia di sentire le grida di alcune persone, e quello non capisce niente, quello mi rema contro. E poi la cardiochirurgia, diversamente da altre chirurgie, è più complessa, perché il cardiochirurgo, che poi ha la responsabilità finale del paziente, si deve interfacciare in maniera continua sia con l'anestesista sia con il perfusore. La stragrande maggioranza degli interventi chirurgici viene fatta in circolazione extracorporea, quindi a cuore, c'è una macchina a cuore polmone esterna che permette, quando il cuore è fermo, di perfondere tutti gli organi, il cervello, gli organi addominali. E quindi viene, tramite delle cannule, viene prelevato il sangue dal distretto venoso, dall'atrio destro, dalle due vene cave, viene tramite una pompa passato all'interno di un ossigenatore che funge da polmone, e tramite un altro tubo e una cannula viene portato nell'aorta. Quindi si esclude il circuito cuore-polmone, dove ci si può lavorare in sicurezza. E quindi il cardiochirurgo deve andare a interfacciarsi di continuo con l'anestesista nella prima fase dell'intervento e poi nella fase di ripresa dell'attività cardiaca. E durante tutta la fase di, diciamo, di arresto cardiaco, durante l'intervento deve interfacciarsi col perfusore. Quindi il cardiochirurgo deve controllare che sia sul campo operatorio che sia tutto a posto, perché il perfusore logicamente sta dietro il chirurgo e controlla la sua macchina, che è una macchina grossa, anche lunga 2 metri, con piene di centrifughe, di tubi, e quindi il perfusore ha già il suo da fare, l'anestesista è alla testa del paziente oltre il telo, e quindi si occupa sia dei parametri vitali che del ventilatore e tutto il resto, e il cardiochirurgo è quello che deve fare da thread union tra queste figure. Quindi per questo anche il ruolo del cardiochirurgo è un po' diverso dalle altre chirurgie. Sono più, diciamo, la figura del cardiochirurgo deve essere un po' a 360 gradi. E questa è anche una cosa bella della cardiochirurgia, perché ti permette di spaziare su tutta una serie di competenze che altre specialità non hanno.
Certo. Ma tu hai sempre voluto farlo fin da piccolo?
No, nel senso che io ho deciso di fare il medico a 14 anni. Poi quando iniziai medicina, diciamo che studiando fisiologia, studiando le diverse materie, mi appassionai al cuore, cambiai la mia idea di base che era di un'altra specialità medica, ed è stato diversamente da altri colleghi che dicono: ah, io fin da bambino sognavo di fare il cardiochirurgo, quando avevo 3 anni, quando avevo 5 anni sapevo che avrei fatto il cardiochirurgo. È una passione che è subentrata dopo, studiando fisiologia, quindi il funzionamento di tutti gli organi e gli apparati, tra tutti il cuore era quello che mi affascinava per la sua funzionalità, per il fatto che comunque avesse delle caratteristiche che lo rendessero unico rispetto ad altri organi, sia come è un muscolo che con un'attività elettrica che gli permette di battere in maniera autonoma, che con un funzionamento idraulico molto complesso di circolo a senso unico grazie al funzionamento delle valvole cardiache.
Certo.
È una chirurgia molto pulita, e penso che sia insieme sia la neurochirurgia la più pulita in assoluto. È una chirurgia di molto fine, molto elegante rispetto a magari ad altre chirurgie, dove noi diciamo, magari gli ortopedici, sì, quelli sono dei sega ossa. Io mi ricordo quando feci il tirocinio formativo dopo la laurea in medicina in un'ortopedia. Mi ricordo questa signora di 94 anni con una frattura di femore, era in sala operatoria a guardare l'intervento, e c'era questa signora che parlava dei nipotini, l'ortopedico con uno scalpello, una mazza che dava, un chiodo che dava i colpi al femore, diceva: signora, stia zitta che non riesca a lavorare, sangue che schizzava da tutte le parti. E io ero contro il muro, ho detto: ma che roba è questa? E tu alla faccia rispetto a quello a cui ero abituato a vedere, ho detto: non sia mai che faccia una roba del genere. Poi logicamente ci sono delle branche dell'ortopedia molto più fini, come la ricostruzione dei legamenti, dei tendini e tutto il resto, però diciamo che vedere una roba del genere, quando uno è abituato alla microchirurgia, degli occhialini che ti ingrandiscono 4 volte il campo operatorio, la tua visione normale, ti trovi degli scalpellini che col sangue che schizza da tutte le parti, che con la paziente sveglia oltretutto, che questa è la cosa, certo, che mi che
diciamo che
perché se lì dormono in anestesia generale, stanno zitti, non dicono niente. Invece che ti devi mettere ho male qui, ho male là, no, deve dormire, il paziente deve dormire, io devo fare tutto quello che devo fare in silenzio.
Ecco. Roba che i film degli zombie levati in ortopedia,
esatto. No, ma vabbè, questo è fino...
ortopedici
no, ma sono alcune branche, ma logico, poi ci sono delle chirurgie che sono un po' più fini, altre un po' più grossolane, ma logicamente ci sono delle dimensioni dei tessuti, degli organi che sono diverse, quindi logico, la chirurgia coronarica è una chirurgia millimetrica, la chirurgia valvolare è subcentimetrica, mentre invece la chirurgia magari del femore piuttosto che di altri della colonna sono diverse, e quindi è proprio, sono specialità diverse, sono attitudini diverse. Magari parlavo con una specialist che ha visto degli interventi di neurochirurgia, e c'era il neurochirurgo che stava provando dei ferri sulla colonna vertebrale, stava provando dei ferri un pochettino piccoli e diceva sì, queste seghine che si fanno i cardiochirurghi, datemi un martello e uno scalpello, per dire. Quindi ognuno ha il suo campo d'azione, altrimenti faremo tutti gli ortopedici o tutti i cardiochirurghi.
Certo.
Però c'è da dire una cosa, che adesso io non è che non voglio aprire crisi familiari, però ti dico che il cardiochirurgo, così come il neurochirurgo, cioè in ospedale è uno che ha una bella considerazione, secondo me, adesso, evitiamo, anche senza essere George Clooney in IAR, diciamo, cioè anche i suoi vantaggi magari da quel lato, non per chi è sposato, però sai, è difficile. Io ho conosciuto una sola ragazza che faceva la cardiochirurga, cioè sembrava Kim Basinger, sembrava una roba incredibile, cioè tu dici dai, non è possibile, eppure è così, siete tutti belli in pratica.
Grazie. Diciamo così, grazie.
Lo so, non si può dire perché essendo sposato non possiamo aprire crisi familiari.
Va bene, allora facciamo una cosa, dai, approfittiamo, togliamoci dall'impasse e facciamo l'ultima domanda, che è quella che facciamo a tutti, Andrea. Dai un voto al tuo progetto di vita e al tuo progetto lavorativo.
Il mio progetto lavorativo è iniziato praticamente da 3 mesi, quindi il mio progetto lavorativo è quello, come ho sempre fatto, di mettermi a disposizione del centro presso cui lavoravo, aspettando la possibilità di avere delle occasioni, perché comunque, come dicevamo, la curva di crescita è molto lenta nella cardiochirurgia rispetto ad altri tipi di chirurgie. Quindi quello che uno può fare è cercare di essere il più preparato possibile, di essere pronto nel momento in cui viene chiamato in causa. Ed è un, come dice un mio collega, la scelta di fare il cardiochirurgo è una scelta che si fa giorno dopo giorno. Ci possono essere dei momenti un po' di scoramento perché magari non vai tanto in sala operatoria, ci possono essere dei momenti dove vorresti fare qualcosa ma invece ti trovi a essere limitato, ma sempre perché il paziente viene prima di tutto. Quindi se un tipo di intervento, un operatore ha delle caratteristiche che lo rendono diverso da un altro, più adatto a quel tipo di intervento, logicamente il bene del paziente viene prima. Quindi magari tu sei tra virgolette in secondo piano, però siamo ancora, è una crescita continua, non si finisce mai di imparare, anzi esistono, fortunatamente ieri ne hanno fatto un congresso online sulla chirurgia dell'arco aortico, dove c'erano diversi tipi di diversi responsabili, chirurghi molto bravi che conosco, ho avuto il piacere di conoscere, hanno fatto questo meeting presentando dei casi clinici, dei casi estremi e su come loro li avevano affrontati, e questa condivisione di informazioni ti permette di ampliare le vedute, perché l'intervento deve essere ritagliato specificamente sulla persona e quindi il planning preoperatorio risulta fondamentale. Io posso dire di essere molto contento, anche perché ho avuto la fortuna a Torino di seguire in prima persona un programma che posso dire di aver contribuito anch'io a sviluppare nel mio piccolo, che riguarda quello che viene detto impropriamente cuore artificiale. In realtà non è un cuore artificiale, ma sono delle assistenze ventricolari. Queste assistenze ventricolari sono delle turbine che vengono impiantate dentro il pericardio, quindi dentro il cuore, si può dire, sono delle turbine che svuotano il cuore e tramite un tubo portano il sangue nell'aorta ascendente, cioè sono candidati i pazienti che hanno una funzionalità del cuore dal 10-20%. Ho avuto la fortuna di entrare come studente nel 2008 a Torino. Era un programma che era stato che era iniziato in maniera più diciamo standardizzata pochi mesi prima, e diciamo che quando ho visto questo tipo di chirurgia, questo tipo, perché più che la chirurgia è abbastanza grossolana e semplice, non sono dei gesti chirurgici particolarmente difficili, però è proprio l'idea di avere una turbina dentro il cuore che ti supporta la funzionalità, diverso da un pacemaker, perché il pacemaker aiuta l'attività elettrica. Questa invece è proprio una turbina che gira, accelera il sangue e svuota il cuore pompandolo. E ho avuto la fortuna di seguire questi pazienti. I primi che ho visto me ne sono innamorato, perché mi è sempre interessata la tecnologia, l'innovazione e l'evoluzione appunto di questi della tecnica, e ho avuto la fortuna di poter seguire sia in sala operatoria che dopo l'intervento, tutte le notti dopo l'intervento, e poi anche quando queste persone venivano dimesse a casa. Ho avuto il privilegio di seguirli, di conoscerli in maniera molto più profonda, perché comunque si entrava a far parte delle famiglie delle persone. Questo è un capitolo che veramente è molto molto ampio, è veramente una cosa, non tutti i centri lo fanno, perché è una chirurgia che non è tanto, come dicevo prima, non è tanto la chirurgia la difficoltà, quanto avere il background e l'esperienza di saper gestire questi pazienti, perché sono dei pazienti che hanno un cardiocircolo completamente diverso dal normale, non hanno un circolo pulsante, una pulsazione del flusso, cioè se noi ci tocchiamo il polso sentiamo una pressione, queste persone non ce l'hanno, hanno un flusso continuo, non un flusso pulsatile, quindi anche la gestione del flusso pulsatile, della terapia medica, delle possibili complicanze, ho avuto la fortuna di seguirli sia dall'inizio di questo progetto e quindi di fare tutta un'esperienza che non era neanche descritta in letteratura. Adesso negli ultimi anni stanno diventando più standardizzate come terapie, però diciamo che era un'innovazione che ha fatto sì che nel corso del tempo chi ha avuto il privilegio di seguire dei progetti del genere ha acquisito delle competenze che altri non hanno.
Fantastico, quindi direi che sei decisamente contento.
Assolutamente, sì.
Assolutamente sì. Bene, Gianluca, è il tuo momento.
Come sempre chiudo io la puntata. Bene Andrea, noi ti ringraziamo perché ci hai dato un bello spaccato del tuo lavoro e ci hai portato proprio dentro al tuo mondo, e di questo ti ringraziamo, perché l'altra volta già con le neurochirurghe abbiamo affrontato un tema molto particolare e ci siamo particolarmente divertiti e interessati soprattutto, e lo stesso abbiamo fatto questa sera, e ti ringrazio. Grazie Andrea.
Grazie a voi, è stato un piacere.
Bene, io saluto come sempre Michela. Ciao Michi.
Ciao ragazzi.
Ciao Luca.
Ciao.
Luca.
È la Luca, è la Luca.
Ciao.
Perché non lo sentivo. Ok. Bene, io saluto tutti i nostri ascoltatori, dando appuntamento sempre sul nostro sito sottosopra.club, sui social, Instagram, Facebook, ovunque noi siamo, e ci sentiamo per il prossimo episodio con un altro grande ospite. Ciao a tutti.